stamattina, per la grazia del Signore, invocando la guida dello Spirito Santo, volevo condividere con voi alcuni pensieri recenti che il Signore ha messo sul mio cuore inerentemente al sermone sul monte. Il titolo di questo messaggio è il seguente: Cristo adempie la legge in noi. Meditato su tutto il sermone sul monte e ho trovato in questi passaggi una bellissima esposizione della grazia e della giustificazione per fede da parte del Signore Gesù. In questo sermone troviamo le parole ovunque, in tutti il capitolo 5, il capitolo 6, il capitolo 7, la parola di Dio pronunziata dal Signore Gesù. E credo che sia un messaggio importante che il Signore vuole ancora dare oggi al nostro cuore. Leggiamo all'inizio del capitolo 5, il primo versetto, che il Signore, salito su un rialzo, salito su un monte, ammaestrava le folle ed i suoi discepoli con la sua parola. E questo è quello che il Signore, ogni volta che noi ci accostiamo alla sua parola, vuole fare per i nostri cuori. Ci vuole ammaestrare, ci vuole confortare, ci vuole dire parole che l'orecchio umano non ha mai udito, che i nostri occhi non hanno mai visto, che non sono mai salite nel cuore dell'uomo, ma ci vuole rivelare quello che Lui ha preparato per coloro che lo amano. E ho visto, leggendo questi passaggi, ho trovato che in questo sermone, non solo, ma ho identificato 5 punti importanti che vedremo questa mattina nel corso dell'esposizione del Signore Gesù. Sono i seguenti. Il primo è questo: l'Antico Testamento non è sostituito e non è rimpiazzato dal Nuovo Testamento. Il secondo è che l'osservanza rigida della legge non è sufficiente per essere giustificati, salvati e per vivere secondo il Signore. Il terzo è che lo scopo della legge non è cambiato. Lo scopo della legge rimane uno solo, quello di condurci a Cristo. Il quarto è che Cristo adempie la giustizia di Dio, e l'ultimo, che vedremo alla fine, siate perfetti come perfetto il Padre vostro, non è una richiesta, è una necessità, ma gloria al Signore che Cristo ha adempiuto per voi questa richiesta, questa necessità che il Padre richiede per noi. Allora, l'Antico Testamento non è rimpiazzato o sostituito nel Nuovo Testamento. Cosa significa? Il Signore Gesù dice abbastanza chiaramente che l'Antico Testamento non è obsoleto, non è scaduto. La parola di Dio non è oggi composta solo dal Nuovo Testamento, ma lui dice chiaramente che io non sono venuto per abolire la legge ed i profeti. Che cosa significa questo? Non pensate, dice il Signore Gesù, siamo nell'Evangelo di Matteo, il capitolo 5, al versetto 17, non pensate che io sia venuto per abolire la legge o dei profeti. Io sono venuto non per abolire, ma per compiere. E questo termine, abolire, viene tradotto in diversi modi. Nella King James, per esempio, viene tradotto anche come distruggere. Non pensate che io sia venuto per distruggere la legge. Forse qualcuno pensava che il Signore Gesù, con le sue opere, con i miracoli che compiva, con quello che diceva, egli fosse venuto per togliere, per eliminare, per cancellare, per elidere la legge di Dio. Ma bene, la parola ci dice chiaramente che oggi la legge del Signore, la legge dei profeti, quello che viene identificato nella scrittura come tutto l'Antico Testamento, lo vedremo anche dopo con alcuni passi specifici, il Signore non è venuto per eliminarli, ma è venuto per portarli a compimento, per compierli. Il termine forse più corretto con cui si può tradurre questo compiere è completare, per darci compimento, per renderlo pieno, per renderlo satollo, come è scritto in questo passaggio. Allora forse alcuni pensavano che il Signore Gesù fosse venuto, forse anche qualcuno di noi oggi pensa che il Signore Gesù sia venuto per togliere, per mettere qualcosa di nuovo. Ebbene, la parola ci dice che il Signore Gesù è venuto a portare un nuovo patto nel suo sangue, poiché dice in Ebrei che egli è mediatore di un nuovo patto per noi, mediante il suo sangue, ma non è venuto a portarci una nuova rivelazione. La rivelazione della parola di Dio è progressiva nella scrittura. Noi vediamo il Signore Gesù già dal capitolo 3 della Genesi. Ed è meraviglioso questo, se ci pensate. Perché? Perché questo ci rende certi che il Signore è lo stesso, ieri, oggi ed in eterno. Quindi la parola di Dio rivela il piano di Dio progressivamente nella sua parola. E vedremo che il Signore Gesù non ci chiama ad abbandonarlo, l'Antico Testamento, ma ci chiama a guardarlo, a vederlo in funzione della sua venuta, del fatto che lui lo ha adempiuto pienamente. E vedremo nei passaggi successivi. Quindi tale rivelazione che ci viene dall'Antico Testamento, che parla di Cristo, dirà: questi passaggi parlavano di me e queste cose dovevano essere adempiute, sono per il nostro cuore e sono per la nostra gioia, perché la rivelazione dell'Antico Testamento, di Mosè e dei profeti, non è sorpassata. Il Signore Gesù dice che a questo punto della scrittura: io non sono venuto per abolire, ma sono venuto per portare a compimento. E questo è importante, perché c'è un passaggio in Colossesi, al capitolo 1, che dice: ogni cosa è stata fatta in Lui, per mezzo di Lui ed in vista di Lui. E questo ci deve accompagnare in tutta la nostra vita. Vediamo che il messaggio del Signore nel Sermone sul Monte non cambia, non è diverso da questo messaggio. Vedremo che la legge non è sufficiente a portarci a Dio, perché la legge ha uno scopo, ma lo vedremo più avanti. Quindi egli è l'Alfa e l'Omega, dice la parola. Io sono l'Alfa e l'Omega, dice di se stesso. Io sono il primo e l'ultimo. Questa è la rivelazione del Signore Gesù. E il Signore Gesù scorre, trascende in tutta la parola e la supera, perché lui ne è il compimento. E questo è un messaggio importante per noi. Dimenticato questo, come vedremo, saremo orientati a pensare di potercela fare con le nostre gambe. Quante volte pensiamo di potercela fare con le nostre gambe? Beh, la parola non ha questo messaggio per noi. Vedremo che se nei nostri occhi, i nostri occhi non contemplano il Signore Gesù, la volontà del Padre, noi siamo perdenti in partenza. Ma questo non è ciò che il Signore ha preparato per noi. Il Signore Gesù riprese i discepoli sulla via di Emmaus, dicendogli: o insensati, perché siete così tardi di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno dette? Perché siete così tardi? I loro pensieri erano altrove, erano a meditare, a rimuginare sulle cose che loro avevano compreso, su quello che loro pensavano essere la verità. Ma il Signore li riprese e gli disse: o insensati, perché siete così tardi di cuore a credere a tutta la parola di Dio, a credere a quello che i profeti hanno detto? Perché siamo così tardi di cuore? Pensate che questo messaggio sia solo per discepoli sulla via di Emmaus? Se lo pensiamo, ci sbagliamo di grosso. Perché il Signore ancora oggi ci dice: o insensato e tardo di cuore, perché non credi a tutte le cose che i profeti e la parola di Dio ti dice nella tua vita ed anche questa mattina? E il Signore Gesù ai discepoli, poco più tardi nell'Evangelo di Luca, dice che cominciando da Mosè e dai profeti, egli spiegò loro tutti i passaggi che concernevano della sua venuta. Il Signore Gesù dà valore a Mosè e ai profeti, all'Antico Testamento. E qual è il valore che noi diamo a questa rivelazione per la nostra vita? Perché la parola di Dio non cambia e la parola di Dio non scade. Nell'Antico Testamento, in Deuteronomio, c'è un passaggio meraviglioso che da diversi anni porta avanti il mio cuore. Dice: questa parola è la tua vita, dice il Signore. Questa parola è la tua vita. E cosa ne fai tu di questa parola che è la tua vita? Cosa ne fai di tutta la rivelazione, di tutta la parola che il Signore ti ha mandato, che tu la puoi leggere, che tu la puoi meditare, che tu puoi essere confortato, esortato, amato dalle parole di Dio che troviamo nella sua parola? E il Signore, cominciando da Mosè in tutte le scritture, parlò ai suoi discepoli di tutto quello che le concerneva all'interno di queste parole. E ancora, e dice, bisogna che tutte le cose scritte di me, nella legge, nei Mosè, nei profeti e nei salmi, bisognava che tutte queste cose fossero adempiute. Mosè, i profeti, i salmi, che tutte queste cose fossero adempiute. E tutto questo ci parla di Gesù Cristo. Tutto porta al Signore Gesù. Tutto l'Antico Testamento preparava la venuta del Signore Gesù. E cosa ne è nel nostro cuore del Signore Gesù? Vedremo che tutta la parola ha un centro, perché tutto è stato fatto in Lui, per mezzo di Lui, in vista di Lui. E qual è cosa noi dedichiamo il nostro cuore? A Gesù o a tutto il resto? Perché la parola di Dio ci vuole portare a Cristo. E se noi stiamo fuori di Cristo, siamo fuori da ogni cosa. Perché è detto che in Cristo è stata posta tutta la pienezza. Allora vedremo che se noi vogliamo essere perfetti, la parola richiede perfezione, non è un optional, siate perfetti come perfetto il Padre vostro celeste. Ma questo avviene solo in una maniera, se colui che è la perfezione, la pienezza, se colui che tutto ciò che completa ogni cosa vive e dimora in noi. Se questo è vero, noi saremo perfetti. E questa richiesta è di Dio, perché dice, io ti voglio portare ad immagine del mio figliuolo. Noi siamo stati fatti a immagine e somiglianza di Dio, e la richiesta di Dio non è diversa con la venuta del figliuolo Gesù. Essere a immagine del suo figliuolo, di Gesù Cristo, laddove era chiusa la pienezza, dove c'è tutto ciò che è completo. Ci sentiamo incompleti nella nostra vita? È normale. Se Cristo non è in noi, se Cristo non è il nostro tutto, noi ci sentiremo perennemente incompleti. Perché? Perché ci manca colui che è completo, che può saziare il nostro cuore. E il Signore dirà, io vi dico in verità, rispetto a tutto questo, alla Mosè, alla legge, ai profeti, che finché non siano passati il cielo e la terra, neppure uno iota e un apice della legge passerà, che tutto non sia adempiuto. Siamo al versetto 18. Allora, siccome Dio non cambia, la legge di Dio non passa. Dio è lo stesso, ieri, oggi, in eterno. Quindi ciò che Lui ha detto nella Sua parola, nella Sua legge, non passa. Non è un Dio diverso quello che troviamo nell'Antico Testamento rispetto a quello che vediamo nella nuova rivelazione, nella rivelazione più completa, non nuova, del Nuovo Testamento. Non è un Dio diverso, è lo stesso Dio. E questo ci dice che la legge di Dio non passa. La legge di Dio deve essere adempiuta. Infatti il Signore Gesù dice che non uno iota e non un apice della legge passeranno. Iota e apice erano, la iota rappresentava la lettera più piccola dell'alfabeto ebraico. Quindi non ci sarà nulla che passerà finché cieli e terra non passeranno e finché tutto non sia adempiuto. Infatti questo viene confermato dal versetto successivo che dice chi dunque avrà violato, ossia avrà, la parola dice anche questa nella King James, mi piace molto, dice chi avrà spezzato, quindi siamo abbastanza in tema con quello che dice prima, chi avrà distrutto, chi avrà spezzato e chi avrà trascurato uno di questi minimi comandamenti ed avrà così insegnato agli uomini, sarà chiamato minimo nel regno dei cieli, ma chi li avrà messi in pratica ed insegnati sarà chiamato grande nel regno dei cieli. Questo è un punto importante. Non si può prescindere dall'insegnamento che Mosè e i profeti, che l'Antico Testamento ci dà. Un cristiano non può prescindere da questo insegnamento. Ho letto che alcune eresie dei primi secoli abolivano completamente l'Antico Testamento. Ma questo non è quello che la parola ci dice. L'Antico Testamento, un cristiano non può prescindere dall'insegnamento della legge di Mosè e dei profeti. Perché? Perché esso trova il suo compimento, la sua pienezza in Gesù Cristo. E questo deve essere visto alla luce del Signore Gesù. Questo è, come dicevo prima, noi troviamo già la presenza del Signore nel capitolo 3 della Genesi, subito dopo il peccato dell'uomo, subito dopo la caduta dell'uomo, troviamo il cuore di Dio che dice: verrà quella progenie che ti schiaccerà il capo al serpente. E quella progenie è venuta, la parola di Dio si è adempiuta. E siccome si è adempiuta nella scrittura, si adempierà tale parola nei nostri cuori. Perché c'è un altro adempimento di cui questa parola parla, quella del nostro cuore. La parola di Dio, Cristo Gesù, che è la parola, deve adempiersi nei nostri cuori. È necessario, fratelli e sorelle, è necessario che Cristo sia pienamente formato nei nostri cuori. Non possiamo prescindere da questo. Questa è la parola di Dio. E vedremo che poco più avanti, che tutto quello che noi possiamo fare poco ha valore, o niente, ci verrà messo in conto di debito. Ma quello che ha valore agli occhi di Dio è che Cristo, il suo figliuolo, sia pienamente formato in noi. Che Cristo viva. Affinché la vita di Cristo, colui che ha detto "io sono la resurrezione e la vita", possa vivificare tutti i giorni della nostra vita, il nostro cuore. Abbiamo bisogno che il nostro cuore sia vivificato dalla presenza di Cristo, tutti i giorni. Come dicevo prima, questa mattina mi sono alzato, a volte mi alzo la mattina che sembra che sia stato un reset totale. Posso anche aver meditato diverse ore prima di essere andato a letto la notte, ma il sonno resetta tutto. E ho bisogno di invocare il mio Signore affinché Egli con la sua grazia mi riporti i suoi pensieri, mi riporti la sua parola nel mio cuore. E dice: io vi dico che se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, non entrerete affatto nel regno dei cieli. Se la vostra giustizia, se la nostra giustizia, se la tua giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, non entrerai nel regno dei cieli, dice la parola del Signore. Qui ci sono due categorie: gli scribi, che erano gli studiosi, erano i dotti del tempo nella parola di Dio, e i farisei, che erano un movimento conformato, che si conformava a qualsiasi cosa scritta nella parola, facendo riti, facendo cose che non erano dal quale si era perso il cuore, ma era solo un rituale. E questo, badate bene, può avvenire anche nella nostra vita. E dobbiamo guardarci da questo. Se la tua giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, non entrerai nel regno dei cieli. Se la conoscenza, la tua conoscenza della parola, se la mia conoscenza della parola di Dio è semplicemente per arricchire il mio know-how, per usare un termine preso in prestito dall'inglese, cioè la mia conoscenza, il mio conoscere, se questa mi gonfia, oppure se il mio partecipare ai culti, partecipare alla lode, se la mia lode verso il Signore è solo rituale, il Signore dice: attento, perché se la tua giustizia non supera queste cose, tu non entrerai affatto nel regno dei cieli. Allora questo ci dice un messaggio meraviglioso. Qui il Signore sta parlando della giustificazione per fede, che Paolo riprenderà nell'Epistola ai Romani. Cioè ci dice questo, che la rigida osservanza, quello che vi dicevo prima, la rigida osservanza della legge, la rigida osservanza di precetti o di riti, non è sufficiente, non basta per essere salvati, per essere giustificati e per entrare in relazione con Dio nel regno dei cieli. E qui c'è un contrasto veramente importante che il Signore mette, enunciandoci, riportando quella che era la legge al suo significato per la quale essa era stata promulgata. I farisei e gli scribi avevano portato il vero significato della legge, che era questa parola, amore, ad un qualcosa che non era più amore, ma era semplicemente conformarsi a qualcosa. Ebbene, il cristianesimo non è conformarsi a qualcosa. Il cristianesimo è Cristo formato in noi. E questo lo dice la parola del Signore, lo dice Gesù Queste sono parole di Gesù. E dice: se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, non entrerete affatto nel regno dei cieli. Che cosa vuol dire questo? Voi avete udito che fu detto dagli antichi, siamo nel versetto 21, non uccidere. E chiunque avrà ucciso sarà sottoposto al tribunale. Quindi non uccidere, un'azione fisica. Ma io vi dico, chiunque si adira contro suo fratello sarà sottoposto al tribunale. Quindi l'uccisione non è solo l'atto fisico, ma quando noi meditiamo qualcosa di male nel nostro cuore verso il nostro fratello, è come se l'avessimo ucciso. Questo è il senso della legge. Amore. Amore. Chiunque avrà ucciso suo fratello sarà sottoposto al tribunale, ma io vi dico, chiunque si adira contro suo fratello sarà sottoposto al tribunale. E dirà di più, questo passaggio non lo leggeremo, dirà qualcosa ancora di che forse oggi sconvolge le nostre vite. Se tuo fratello ha qualcosa contro di te, se tu sai che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia qui la tua offerta e va prima a riconciliarti con tuo fratello e poi torna e fai la tua offerta. Quindi il Signore considera abbastanza grave avere degli insoluti verso i fratelli. Anche quando un fratello ha un insoluto verso di noi, se tuo fratello ha qualcosa contro di te, dice la parola di Dio, lascia la tua offerta e vai a riconciliarti col tuo fratello. Questa parola forse ci lascia perplessi, ma questa è la parola di Dio. Perché? Perché la legge di Dio è ama. Ama. Perché se tu dici, dice l'Apostolo Giovanni, che ami Dio che non vedi, ma non ami tuo fratello che vedi, tu sei un bugiardo. E l'amore di Dio non dimora in te. L'amore di Dio non dimora in te e tu non dimori in Dio. Questa è la parola del Signore. Ma ancora, avete udito che fu detto, versetto 27, non commettere adulterio. Ma io vi dico che chiunque guarda una donna per appetirla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Allora la legge del Signore va molto più in fondo a quello che noi possiamo vedere. Scava nelle profondità del cuore, come fa la parola di Dio. Noi potremmo pensare che sia sufficiente darci una ripulitina, darci una passata di ultrabianco alla nostra vita per imbiancare quello che in realtà è un sepolcro. Ma non è così. Dio non è soddisfatto dall'imbiancatura del nostro sepolcro. Dio non è soddisfatto se noi esteriormente ci conformiamo a qualcosa. Perché? Perché dentro c'è odore di morte. Non è quello che mangiate, non è quello che bevete che contamina il vostro cuore, dirà il Signore, ma è il vostro cuore insanabilmente maligno che vi contamina, che contamina il vostro corpo. E il Signore vuole agire su quell'ambito della nostra vita. E io penso che questa parola ci dica di non ci accontentiamo di una ripulitina esteriore, perché il Signore non si accontenta, il Signore vuole molto di più dalla nostra vita. Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Non è un optional, è una richiesta che va adempiuta e essa viene adempiuta dal Signore Gesù. Chiunque repude sua moglie gli dia l'atto del divorzio. Ma io dico, chiunque manda via sua moglie, salvo che per cagione di fornicazione, la fa adultera. Ancora, entriamo nella profondità della parola del Signore. In quei tempi vi erano lettere di ripudio quasi come le missive per salutare un amico. E oggi ci sono divorzi quasi come fossero acqua fresca. Forse anche in mezzo alla Chiesa del Signore. Ma il Signore dice, chiunque manda via sua moglie la fa essere adulta, se non a cagione di fornicazione. E questa è una parola importante della parola di Dio. Anche perché il Signore più avanti parlerà di ancora qualcosa che va oltre, il perdono. Perché chiunque avrà perdonato, gli sarà perdonato. non contrastate al malvagio.
Aia.
Qui andiamo su punti che ci toccano e ci toccano il cuore. Ma il Signore lo dice, nella sua, non contrastate il malvagio, ma io vi dico di più. Chi vi percuote sulla vostra guancia sinistra, porgetegli anche la destra. Non contrastate il malvagio. Paolo dirà, sopportate piuttosto qualche torto. Oggi non sopportiamo più nessun torto. Chiunque ci pesti anche solo un piede, siamo pronti a saltargli al collo. E dobbiamo essere sinceri davanti alla parola del Signore, perché questa parola ci fa vedere chi siamo in realtà e che abbiamo bisogno di un Salvatore tutti i giorni della nostra vita, che ci ripulisca dalle nostre sozzure. Non contrastate al malvagio, ma anzi, chi ti percuote su una guancia, tu porgigli anche l'altra. Voi avete udito che fu detto, siamo al versetto 43, ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico, ma io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figliuoli del Padre vostro che è nei cieli. Amate chi vi perseguita, è una richiesta del Signore. Siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste. La legge dell'uomo, quello che noi vediamo, quello che noi consideriamo, c'è solo l'aspetto pellicolare, l'aspetto marginale, l'aspetto superficiale della legge di Dio, ci fa sentire a volte a posto davanti al Signore. Ma la parola di Dio qui ci rammenta, ci ricorda chi realmente noi siamo di fronte a questa parola. Amate coloro che i vostri nemici e pregate per quelli che vi oltraggiano. Di fronte a questa parola io sono stato, mi sono arreso davanti al Signore con onestà. E il Signore chiede proprio questo nella nostra vita. Arrenditi con onestà davanti al Signore Gesù. Perché il Signore Gesù è venuto per compiere, per adempiere ogni parola. Lui l'ha fatto. Lo ha fatto come uomo su questa terra. Non è stato trovato peccato in Lui. Ma questo, oltre che a darci per la fede, la giustificazione, come vedremo, per opera per quello che Lui ci dona, lo Spirito Santo, possiamo cercare molto di più nella nostra vita. Non un semplice conformarci a un regolamento, a una routine, ma cercare veramente la pienezza di Cristo, la pienezza dello Spirito Santo che ha come frutto l'amore, che ci permette di amare i nostri nemici e di pregare per coloro che ci perseguitano. Ci sono altre cose che mette in evidenza questa meravigliosa parola di evangelizzazione, questa predicazione del Signore Gesù. L'elemosina, non fate suonare la tromba, dice la parola del Signore. E questo è quelli che sono false religiosità, una falsa fede. Non fate suonare la tromba quando fate l'elemosina, ma che la vostra destra non sappia cosa fa la vostra sinistra, perché il Padre che vede nel segreto ve ne darà la ricompensa. E la preghiera, non fate come i farisei che amano pregare con soverchie dicerie nelle sinagoghe e ai cantoni delle piazze, ma entrate nella vostra cameretta. La vostra relazione col Signore, la nostra relazione con Cristo, entrate nella vostra cameretta, serrato nell'uscio, e fate orazione al Padre che vede nel segreto. Il digiuno, essi si sfiguravano per far vedere che digiunavano, ma il Signore dice lavati la faccia e mostrati come se tu non stessi digiunando. Queste sono tutte cose che il Signore dice per portarci quello che è in realtà la vera moralità della parola di Dio, che non possiamo fare scadere, e la vera, tra virgolette, religione della parola di Dio, del quale parla anche Giacomo, dal quale non possiamo scadere, che non possiamo abbassare. E infatti il Signore dice che chi fallisce in un punto è fallimentare in tutti i punti della legge. Perché chi ha detto non uccidere è anche colui che ha detto non rubare, o non commettere adulterio, o non concupire. Il Signore è colui che ha promulgato questa legge meravigliosa ed egli non scade dalla sua santità. Non possiamo fare scadere la santità di Dio, non possiamo abbassare la santità di Dio per farla collimare con la nostra vita. Ma abbiamo bisogno piuttosto della santità di Cristo affinché esso adempia e lo Spirito Santo possa adempire la perfetta santità del Signore. Allora lo scopo della legge non è cambiato di fronte a questa parola, non cambia, perché il Signore dice: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel Regno dei Cieli. Non chiunque mi dice Signore, Signore. Coloro diranno: noi abbiamo fatto, Signore, in nome tuo opere potenti, cacciato demoni. Ma il Signore non è contento di questo. Non è questo che cerca. Primariamente egli cerca una cosa: che noi lo conosciamo. Che noi conosciamo Gesù Cristo. C'è un passaggio che ve lo cito tutte le volte, ma per me è meraviglioso. Giovanni 17, versetto 3. Ora la vita eterna è che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato. Questa è la vita eterna, questa è l'opera di Dio, perché la volontà di Dio è che si contempli il figliuolo. Giovanni 6, 40. Questa è la volontà di Dio, che chiunque contempla il figliuolo ha vita eterna. E noi siamo chiamati a contemplare il figliuolo tutti i giorni della nostra vita. Fissate il vostro sguardo su Gesù, dice la parola. Fissatelo! Fissate i vostri occhi su Gesù. Egli è il duce perfetto compitore della vostra salvezza, della vostra fede. Lo scopo della legge non cambia. Cosa dice Paolo? Di fronte a queste parole, le stesse parole dice l'apostolo Paolo. Qual è lo scopo della legge? Romani dice che mediante la legge è data la conoscenza del peccato. Quindi Romani 3, versetto 20. Quindi la legge ci dà la conoscenza di un fatto importante, che noi siamo peccatori. Quando leggiamo la parola del Signore, lo Spirito ci convince e ci convince ogni giorno di più. Non ci ha convinto una volta e basta. Ok, sono convinto, Signore, ora ti ho accettato nel mio cuore, fine delle trasmissioni. No, lo Spirito Santo ci mostra ogni giorno qualcosa di nuovo, affinché noi possiamo andare a Cristo. La legge ci convince del peccato. Non avrei conosciuto il peccato, dice l'apostolo, se la legge stessa, non avrei conosciuto la concupiscenza se la legge stessa mi avesse detto non concupire. E cosa noi facciamo di fronte a queste parole del Signore Gesù? Quando noi leggiamo ama i tuoi nemici, il Signore Gesù ci sta dicendo ama i tuoi nemici e prega per coloro che ti perseguitano, ma non in maniera scialba o in maniera ipocrita come facevano i farisei, in una maniera nuova, trasformata dalla parola del Signore. Non avremmo conosciuto il peccato, non avremmo conosciuto la concupiscenza se il Signore non ci avesse detto non concupire. La legge è stata aggiunta a causa della nostra trasgressione, affinché noi fossimo reputati quali trasgressori. E ogni giorno noi dobbiamo riconoscerci trasgressori davanti alla parola di Dio. Lo diceva anche il fratello questa mattina. Quando noi vediamo, il Signore ci mostra l'iniquità del nostro cuore. Lo fa per uno scopo ben preciso. E sapete qual è? Quello che dice Galati 3,19. Dice: la legge, cioè la parola, cioè tutto quello che il Signore raccoglie nella sua scrittura, è il nostro pedagogo per condurci a Cristo. La legge ci vuole condurre a Cristo. Dove ti conduce la parola di Dio? Dove ti conducono i versetti che mediti ogni giorno? Ebbene, se ci portano a Cristo, abbiamo adempiuto lo scopo della parola. Ci hanno portato al Signore Gesù, colui che completa, colui che riempie le nostre vite, vuote e fallimentari. Senza di Lui siamo vuoti. Rendiamocene conto. Senza il Signore Gesù siamo vuoti. Non c'è niente in noi. Non abbiamo bontà. Non abbiamo non possiamo cercare niente, non abbiamo qualità. Abbiamo riconosciuto un tempo di non avere qualità per essere salvati, quando abbiamo chiesto al Signore Gesù di prendere la nostra vita. Perché oggi non riconosciamo di non avere qualità per camminare, affinché il Signore possa darci le sue qualità, affinché Egli possa riempire il nostro cuore. Riempiamo il nostro cuore di tanta sporcizia che poi non c'è più posto per il Signore Gesù, di tanto ciarpame. Oggi il mondo ne offre a quantità, ma certamente non ne offre meno di quello che ci offre lo stesso nostro cuore malvagio, con le concupiscenze che suscitano ogni giorno, che salgono sulla tavola del nostro cuore e il maligno le condisce dicendo: questo è veramente quello di cui tu hai bisogno, finalmente. È falsità, è un inganno, è un inganno. Cerchiamo la pienezza del Signore Gesù, perché la parola ci vuole condurre a Cristo. Perché? Perché Cristo adempie la giustizia di Dio, ed è la giustizia di Dio. La legge adempie proprio il suo scopo pienamente quando ci ha portati dal Signore Gesù. Oggi, domani, tutti i giorni della nostra vita. La parola di Dio ci deve portare a Cristo. Se alla fine della nostra meditazione noi siamo andati altrove, la parola di Dio non ha adempiuto il suo scopo. Perché noi dobbiamo andare davanti a Cristo tutti i giorni della nostra vita. Io sono il buon pastore, perché la nostra anima desidera essere menata nelle acque chete, là dove c'è il riposo. E chi ci porterà nei pascoli erbosi, nelle acque chete, se non colui che ha detto: io vi darò riposo, io vi lascio la mia pace, non quella del mondo, che non è pace. Chi ci porterà nei pascoli erbosi a cibarci dell'erba verde, dell'erba dell'acqua e del pane della vita, della parola di Dio, se non il Signore Gesù? Se non abbiamo incontrato Cristo nella nostra meditazione, non troveremo riposo nella nostra vita e forza per la nostra giornata. Romani dice, parlando agli ebrei, l'apostolo Paolo dice proprio questo, dice: io rendo loro testimonianza che hanno zelo per le cose di Dio, ma zelo senza conoscenza. Perché ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la loro propria, non si sono sottoposti alla giustizia di Dio. Poiché il termine della legge, lo scopo, il fine della legge, è Cristo, per essere giustizia ad ognuno che crede. Allora, questo passo è importante. Parla agli ebrei in un contesto particolare, ma parla perfettamente anche al nostro cuore. Quando noi vediamo nella parola del Signore cercando di stabilire la loro propria giustizia. Quando la finiremo di stabilire la nostra giustizia? E questa ci travaglia tremendamente. Dio ha provveduto la sua giustizia, che è Cristo. Allora la domanda è sufficiente per te? Perché quando è sufficiente non ne cerchi altre. Ed è Dio, e il Signore Gesù nelle Beatitudini parla proprio di questo. Gli affamati, gli assetati di giustizia, i perseguitati per amore di giustizia. Ma è di questa giustizia che sta parlando. La giustizia di Dio, cioè Cristo. Non di una nostra giustizia sommaria, imperfetta, che non ci soddisfa. Abbiamo bisogno di essere sottomessi, di sottomettere il nostro cuore alla giustizia di Dio, al Signore Gesù. Perché il nostro cuore non vuole essere sottomesso. Perché il nostro cuore spesso ha i desideri della nostra carne. E la carne non può essere sottomessa a Dio, dice il Signore. Tutto quello che è carne, tutte quelle che sono le opere della carne, non sono sottomesse a Dio, dice Romani, e neppure possono esserlo. Abbiamo bisogno della giustizia del Signore Gesù, che ogni giorno giustifichi i nostri cuori. Infatti chi opera, dice la parola, la mercede gli è messa in conto di debito. Ma chi crede nel Signore Gesù, e credere nel Signore Gesù vuol dire che qualsiasi cosa ci succede, Egli l'ha permesso nella nostra vita. Quello significa avere fede, credere che il Signore Gesù non si sbaglia, che Dio non si sbaglia nella nostra vita, non si è sbagliato quando vediamo qualcosa che non ci piace. Avere fede significa che Dio non si è sbagliato, ma credere che Egli è sovrano sulla nostra vita. Perché? Perché ci ama. Lui ci ama. Quindi chi opera, come abbiamo visto prima, le stesse parole che diceva il Signore Gesù, se la vostra giustizia non supera quelle degli scribi e farisei, Paolo dice, per chi opera, la sua giustizia è messa in conto di debito. Ma chi non opera, ma ha fede in Cristo Gesù, questa gli è messa in conto come giustizia. Perché la legge è il pedagogo che ci porta a Lui. E questo è importante. L'apostolo stesso Paolo, che poteva vantare tantissime cose secondo la carne, ebreo figli di ebrei, circonciso l'ottavo giorno, della tribù di Beniamino, eccetera, eccetera, dopo aver elencato tutte queste cose, giunge ad una conclusione importante, ed è la conclusione della nostra vita che dobbiamo giungere giorno dopo giorno. Io desidero essere trovato in Lui, avendo non una giustizia mia, non una mia giustizia, derivante dalla legge, ma quella che si ha mediante la fede in Cristo. La giustizia che viene da Dio, basata sulla fede. E tutto il resto era spazzatura. Se noi cerchiamo la vera giustizia, non la nostra, tutto il resto è spazzatura. Perché noi desideriamo conoscere il nostro Signore. E conoscere non vuol dire una conoscenza intellettuale. Pensate se voi avesse avuto una conoscenza intellettuale di vostra moglie o vostro marito. Sì, diciamo che è alta un metro e tot, pesa tot, fa tot, gli piace fare tot, eccetera, eccetera. Questa non è la conoscenza. Nel mondo lo capiamo che questa non è una vera conoscenza. Perché? Perché ci limitiamo a questa conoscenza del Signore? A leggere queste parole? A volte ho sentito, ma sì, dobbiamo conoscere di più come Dio. Ma io voglio conoscerti personalmente. Voglio conoscerti personalmente, Signore. Nella nostra intimità davanti a Dio dobbiamo dire, Signore, io ti amo e voglio conoscerti personalmente. Questa è la richiesta per il Signore. Signore, io non mi accontento di avere una spazzolata di te. Io voglio conoscere te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Io voglio contemplare il figliuolo, perché questa è la tua volontà. Non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel Regno dei Cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio. E qual è la volontà del Padre mio? Dice il Signore, che si contempli il figliuolo. Chiunque avrà contemplato il figliuolo e avrà creduto in lui, avrà vita eterna. E ogni giorno per noi è questo, contemplare il figliuolo e credere in lui. Non diamo la nostra attenzione a quello che ci sta intorno, diamo la nostra attenzione, il tempo che Dio ci dona, a Cristo. Egli lo riempirà, perché Egli è completo, Egli è la pienezza. Allora la parola dice siate perfetti, siate voi dunque perfetti, come perfetto il Padre vostro celeste. Perfetti è proprio compiuti, completi. La radice di questo termine è proprio questo, essere completi. È una richiesta, non un optional, è un comando da parte del Signore. E come questo può avvenire? Come può essere che questa legge che è al di fuori di noi venga nel nostro cuore? Perché è questa che deve succedere nella nostra vita. Quando noi tentiamo di conformarci a qualcosa, di prendere le forme di qualcosa, è qualcosa che rimane fuori di noi. È qualcosa che sta al nostro esterno. Ma il Signore non vuole stare al nostro esterno. Il Signore vuole entrare dentro di noi. La parola dice che la tua legge è dentro al mio cuore. Questo significa la perfezione. Cioè che Cristo ha detto nel versetto 17 che Cristo, io sono venuto non per abolire, ma per portare a compimento. E così anche per la nostra vita. Egli è venuto per portare a compimento la legge in noi. Non si compie. La legge di Dio non passa. Gesù stesso lo ha detto. Non passerà, fin tanto che i cieli non passeranno. Né uno iota, né un apice. E allora per questo a noi ci è reso impossibile conformarci ad una legge così santa e perfetta. Ma qualcuno lo ha fatto, il Signore Gesù. Egli ha adempiuto pienamente la legge di Dio e può adempierla anche nel tuo cuore. Il Signore Gesù può adempiere la santità e la perfezione di Dio nel tuo cuore. E sapendo questo, la nostra lode sarà diversa. Sapendo che colui che ha adempiuto ogni cosa ha adempiuto anche la mia vita. In me dimora colui che ha riempito ogni cosa. In lui, per mezzo di lui, in vista di lui, sono state fatte tutte le cose ed egli è in me. Non sarò più incompleto, non mi sentirò mancante, ma mi sentirò ripieno della pienezza, di colui che è la pienezza. Ogni cosa è stata posta in Cristo, dice la parola di Dio. Tutta la pienezza, dice Colossesi, è stata posta in lui. E questa pienezza dimora in noi, dimora in te. Se tale pienezza non dimora in te, la parola di Dio ti dice di andare a Cristo. Ogni giorno della tua vita. Se non ha mai dimorato in te, la parola di Dio ti dice di andare a Cristo. Perché Cristo è l'adempimento di ogni cosa. E allora la legge non è più fuori di noi. La parola di Dio non è più qualcosa di esterno a noi, ma succede qualcosa di meraviglioso. La legge è dentro al mio cuore, dice il Salmo 40. La tua legge è dentro al mio cuore. Perché la parola, colui che è la parola, Giovanni capitolo 1, è in noi. Allora meditiamo su questa meravigliosa predicazione del Signore Gesù in Matteo 5, 6 e 7, perché sono veramente dei passaggi meravigliosi e ci fanno questa domanda: chi è Cristo per te? Chi è Cristo? Preghiamo veramente che il Signore possa benedire i nostri cuori ed egli che la pienezza possa riempire pienamente le nostre vite e i nostri cuori per la sua grazia. Che il Signore ci benedica. Amen.